Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Wing Commander.
Ma prima di cominciare vi poniamo la domanda del giorno. Per rispondere potete farlo direttamente da Spotify adesso, che è una cosa bellissima, oppure mandarci un vocale direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it. La domanda è: che cos'è che vi affascina dei simulatori di volo?
Speriamo non il precipitare e intanto prima di tuffarci nello spazio profondo di questo gioco sentiamoci un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Wing Commander, un gioco del 1990 sviluppato da Origin Systems e pubblicato dalla stessa Origins, uscito inizialmente per sistemi DOS, poi convertito anche per Amiga, Sega CD, anche per Super Nintendo e poi successivamente per PSP. Ah, e dell'Amiga ovviamente anche nella versione CD32 e 3DO. Ed è uno space shooter simulatore di astronavi, di combattimenti spaziali, cosa che mi ha un po' stupito per Origin, perché io li conoscevo per la serie di Ultima, che è fantasy, RPG fantasy, che più fantasy non si può, quindi mi ha un po' stupito la prima volta che ho avuto a che fare con questo gioco.
Wing Commander è un titolo che apre una saga, una serie di videogiochi che sarà molto importante, soprattutto per dal punto di vista proprio tecnologico, perché è uno di quei giochi che esce su DOS e devi fare un upgrade al computer per poterci giocare. Il primo Wing Commander introduce queste cose che si erano già viste, che è un 3D ma non è in realtà un 3D, perché è tutto quanto fatto con sprite bidimensionali sapientemente costruiti all'interno del gioco. Poi ci sarà un Wing Commander 2, un 3 e un 4 che cominciano anche a inserire attori veri che fanno le cinematiche tra un pezzo e l'altro, e diventa sempre più complesso con una storia che si espanderà sempre di più e che avrà anche un film ad un certo punto. Un film molto brutto purtroppo, come quasi sempre succede quando c'è una versione di un videogioco in film, però comunque è una lore bella estesa e molto molto interessante.
Una cosa che mi ha stupito molto di questo gioco per quanto riguarda il comparto grafico è la fluidità delle animazioni. Siamo abituati in quegli anni a avere delle animazioni molto scattose, infatti alcune conversioni di questo gioco lo dimostrano ancora, a ribadire il concetto che ha detto Ace, che per giocare a questo gioco inizialmente dovevi fare l'upgrade proprio del computer, e quindi vedere soprattutto le animazioni, che non ce ne sono molte perché oltre alle fasi di gioco ci sono le fasi, se vogliamo dire RPG, dove vai a parlare con i vari membri dell'equipaggio, però devo dire che la cura in che è stata messa in queste animazioni vale vale anche solo quella il prezzo del gioco, perché veramente a quel tempo non ne avevo viste ancora.
Sì, in un certo senso nel 1990 per DOS ci sono le avventure grafiche, è l'anno di Monkey Island, è l'anno di Covert Action, che è un gioco che abbiamo trattato quando abbiamo parlato di Sid Meier ad esempio, ma molti dei giochi sono legati o da un punto di vista avventura grafica, quindi molto statici in realtà, oppure sono dei giochi più sull'arcade, ad esempio Speedball mi viene in mente, che è un Speedball 2, che è un gioco del 90, dove non c'è assolutamente storia, è completamente gameplay. Questo è un gioco che riesce a mettere, a intrecciare queste due anime del videogioco in qualcosa di molto molto interessante, e anche quando analizzeremo un po' come è costruito, un gioco molto rigiocabile.
Infatti è presente un sistema di progressione della storia e del gioco in base a come ci comporteremo durante le missioni che compongono il gioco, questo Wing Commander. Quindi meglio faremo e andremo più sul finale buono della storia. Se invece non saremo all'altezza della nostra fama, del nostro ruolo da pilota, invece la storia con le missioni, quindi capiremo, il gioco ti fa capire che non sta andando bene, con anche le cutscene eccetera, andremo verso un finale più negativo.
Altre innovazioni che porta Wing Commander è lip sync. Nella versione originale no, perché stiamo parlando di un gioco DOS, ma poi quando comincia a uscire il CD, e quindi la versione CD32 per Amiga piuttosto che quella per 3DO, oppure quella per DOS stesso, però nella versione appunto con CD, viene aggiunta voice acting, la possibilità di far parlare i vari personaggi, e c'è proprio lip sync, cioè vedi le labbra che si muovono a tempo giusto, che per quel tempo era veramente un'innovazione, e l'ho trovata molto interessante per quanto riguarda quelle che sono le taunt, ovvero le prese in giro di quelli che sono i nemici del gioco, perché possiamo anche attirarli verso di noi dicendogli qualcosa, soprattutto lo dicono i nostri wingman, quelli che sono i piloti in seconda, però è molto molto interessante perché è una forma anche quella di tattica possibile.
E per aumentare ancora di più l'importanza dell'interazione non solo con i nostri copiloti ma anche con i nemici, ci viene incontro il manuale del gioco, che anche questo molto caratteristico, molto caratterizzato, perché è un vero e proprio magazine del nostro universo di Wing Commander. È come se noi sulla stazione, sull'astronave in cui siamo stazionati, ci sia questa rivista, e quindi lì ci dà tutte le informazioni sui nemici, sui vari piloti, sulla situazione spaziale, e quindi ci sono le descrizioni di tutti i personaggi del gioco, ma scritti come se fosse un magazine teen, quindi cosa gli piace, cosa non gli piace, cose che ci vengono in aiuto durante il gioco. Inoltre, oltre alle varie meccaniche, c'è anche un elenco di tattiche, di consigli che possiamo usare, perché noi abbiamo sì le missioni spaziali, ma essendo un simulatore non è semplicissimo, magari soprattutto quelli alle prime armi, e parlo di me stesso in questo caso. Quindi il manuale è molto utile sotto questo punto di vista, ed è davvero un valore aggiunto a questo titolo, perché ne avremo possibilità di parlare in altre occasioni, però come spesso citiamo, nei giochi moderni è tutto online, è tutto digitale. Avere proprio la sensazione di questo giornale, di questa rivista che ti spiega il gioco anche in maniera divertente, e poi ci sono comunque anche tutte le spiegazioni anche superflue delle astronavi, le cose, è davvero un più in questo gioco che nella scatola insomma valeva tutto il prezzo che veniva chiesto.
Per creare questo gioco si è partiti da un titolo, inizialmente era Squadron, perché si voleva dare importanza all'intera squadra che avrà il titolo di Killer Bees, che è una cosa interessante, le api assassine di questo primo capitolo, composta da diversi membri che andremo a conoscere durante la storia, e il nostro protagonista che inizialmente è senza nome. Ma questo Squadron in realtà non va bene, non piace, quindi si pensa a Wingman, che appunto dà ancora più importanza all'alleato, perché Wingman è il tuo braccio destro. Ma in questo caso non sono riusciti a ottenere questo titolo perché è copyright di Avalon Hill, che già magari ricorderete per la vicenda di Civilization, perché sono gli stessi che hanno creato il famoso gioco da tavolo Civilization e la controversia insomma che c'è stata con il videogioco. Per maggiori informazioni andate ad ascoltarvi l'editoriale su Sid Meier. Infine decidono di scegliere Wing Commander proprio perché è il collante di questa squadra, è il colonnello che unisce tutti quanti.
Thank you.
interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali, puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
La storia di Wing Commander, come da ogni buona space opera che si rispetti, ovviamente inizia nel futuro. Siamo nel 2645, siamo in una situazione di guerra, ormai sono 20 anni che siamo in guerra con questa razza aliena, che si chiamano Killrati, che sono dei felini umanoidi, questi gattoni giganti che poi abbiamo imparato anche a conoscere nei giochi successivi. Mi viene l'esempio che probabilmente tutti avrete visto cercando Wing Commander online, il Wing Commander 3, dove ci sono gli attori, vedete questo gattone gigante vestito da ufficiale, però quindi è molto particolare. E noi siamo un pilota esperto della fazione terrestre degli umani. Siamo a bordo della Tiger's Claw, che è questa nave come una portaerei spaziale, e dobbiamo difendere il quadrante a cui siamo stati assegnati.
Da un certo punto di vista è un'ambientazione che assomiglia un po' a Starship Troopers, un po' a Top Gun e un po' a Guerre Stellari. Molto molto interessante, molto carino come setting, e soprattutto c'è un po' di attenzione perché molto spesso i simulatori di volo che escono in questo periodo sono proprio simulatori, quindi ti metti alla guida e cerchi di simulare il più possibile quello che è il volo. Invece in questo caso dargli un'ambientazione e dargli un senso alla storia che ci sta dietro, secondo me è un ottimo modo per mettere un'impronta proprio sulla storia dei videogiochi.
Il gioco ci mette subito di fronte a una simulazione nella simulazione, perché in stile molto cinematografico e molto meta, molto quarta parete, sfondamento della quarta parete, ci vede subito alla guida dell'astronave, quindi abbiamo la visuale in prima persona con la visuale dello spazio davanti a noi, e non facciamo in tempo a reagire che subito veniamo abbattuti da un'astronave dei Killrati, solo per scoprire che in realtà siamo in un cabinato, siamo in un videogioco nel bar della stazione spaziale dell'astronave, e quindi che serve da simulatore, tra virgolette. Il manuale lo prende anche in giro in questo senso, e qua abbiamo il primo pezzo di personalizzazione, perché noi, mettendo l'high score, abbiamo fatto il record a questo gioco, ci vengono chieste le nostre generalità, mettere il nome, e quindi personalizziamo per la prima volta il personaggio, che poi nei giochi successivi avrà un nome specifico. Perché anche qui una cosa curiosa: siccome il protagonista ha questa sfumatura blu di capelli diventata iconica, dando però la possibilità al giocatore di nominarlo, in fase di sviluppo non sapevano come chiamarlo, loro lo chiamavano Blue Hair, cosa che poi nei giochi successivi diventerà Blair, proprio per riferimento a questa cosa. E quindi noi partiamo nel bar della Tiger's Claw e vediamo già la prima interfaccia, che è proprio stile avventura grafica.
Sì, una cosa super interessante è che questo Christopher Blair, che non ha ancora questo nome, ce l'avrà dal 3 in poi, sarà interpretato da Mark Hamill, che è Luke Skywalker, in una versione completamente diversa, proprio fisicamente molto diverso in Wing Commander 3. E io l'ho trovato molto interessante perché è un attore famoso all'interno di un videogioco, e quindi stiamo parlando di grande qualità, e soprattutto ne parleremo quando dedicheremo l'episodio di Wing Commander 3. Questa interfaccia, appunto, GDR, avventura grafica meglio, e ci fa interagire con alcuni dei copiloti con cui avremo a che fare. Quindi c'è un bar, e il tutto è ambientato dentro un bar, con un barista che si chiama Shot Glass, che è un po' un gioco di parole tra il bicchiere dello shot, ma anche una specie di cecchino, qualcosa del genere, che è un ex pilota. E quindi lui, parlando con lui, interagendo con lui, ci darà delle dritte su come funzionano i nostri compagni. Ce ne sono alcuni più bravi, alcuni meno bravi, alcuni più leali, alcuni meno leali. E questo sarà interessante perché ti dà delle informazioni che a volte sono vere, a volte no. Quindi non è completamente veritiero quello che dice. E l'ho trovato interessante perché pian piano ti vanno a colorare le personalità dei singoli personaggi.
È un po' come nei giochi di ruolo, quando senti delle dicerie, vai alla locanda e l'oste ti dice quello che lui ha sentito, che non sempre è vero, come diceva Ace. E anche parlando proprio con i copiloti, con gli altri piloti della squadra, ci saranno quelli magari più arroganti, il miglior pilota, tra l'altro anche qui citazione di Top Gun, ce n'è uno che si chiama Iceman, che è la famosa controparte di Tom Cruise nel film, che lui è quello un po' più pomposo, quindi ti dirà sempre che lui è il migliore, lui è il più bravo, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Però magari parlando con il personaggio, l'altro pilota a fianco, reagirà a quello che ha appena detto Iceman, dicendo "Ma no, in realtà non è andata così". E quindi anche qui questi siparietti che, per quanto brevi e per quanto non molto importanti per il resto della storia, aggiungono quel punto di caratterizzazione in più, che veramente non è solo un simulatore di volo, ma aggiungere una parte molto RPG al gioco.
C'è da dire che però i personaggi sono anche caratterizzati da grossissimi stereotipi, perché essendo una base internazionale, ciascuno di questi personaggi ha una nazionalità e un accento anche bello marcato. marcato, che può essere considerato magari negativo, un po' preso in giro, eccetera eccetera, ma sicuramente ti dà subito l'idea di come è fatto quel personaggio e di come può parlare. Ad esempio abbiamo Spirit, che è una ragazza giapponese molto sulla difensiva, molto obbediente quando gli diamo gli ordini durante i nostri voli. Abbiamo Bossman, che è un ragazzo, un esperto cinese un po' più anzianotto. Abbiamo il mitico Paladin, che è uno scozzese, è interpretato da John Rhys Davies, tra l'altro, che è un attore, uno non direbbe neanche che è un pilota vista la fisicalità che ha. E come non citare il mitico Maniac, che è un personaggio dall'accento molto americano ma che è particolareggiato perché è Beef nei giochi successivi, il grande Tom Wilson.
Da questa prima schermata del bar, dove avremo parlato con i vari personaggi e volendo aver rigiocato al simulatore che fa un po' da tutorial delle meccaniche di gioco, possiamo spostarci nella camerata, nello spogliatoio dei piloti, che sarà composto da dei letti e da degli armadietti che fungono in realtà da opzioni, quindi in questo caso ci permetteranno di salvare la partita. E qua una cosa molto curiosa e che inizialmente non avevo notato è che ogni salvataggio che viene fatto nel gioco, siccome ci sono dei letti dei vari piloti, ogni salvataggio corrisponde a un letto, quindi ogni volta che avremo usato un salvataggio effettivo ci sarà una persona che dormirà e quindi occuperà uno slot dei salvataggi. È una piccola chicca che ho trovato estremamente gradevole e simpatica, nonostante questo gioco sia a tratti serio.
Sì, è molto interessante anche quello che c'è di contorno proprio a quelle che sono le missioni, perché dovete immaginare che sono tante missioni molto simili una all'altra, poi di gameplay effettivo, ma quello che è tutta la parte di briefing, di debriefing, in cui c'è il colonnello che ti spiega le missioni, non sono triviali, non è semplicemente questo è l'obiettivo, fatelo. Il colonnello interagisce molto con il protagonista e con quelli che sono anche gli altri membri della squadra, assegnando un determinato compagno a te che sei sempre caposquadra, e quindi c'è anche domande da parte del resto della squadra per capire effettivamente cosa fare, qual è la tattica migliore da intraprendere per delle missioni che sono super interessanti. E soprattutto parti già con un sacco di adrenalina per l'animazione, questo momento in cui i personaggi corrono, si alzano dalla sedia del briefing, corrono verso i propri mezzi e vanno e partono insomma all'avventura.
È un po' come quei montaggi, cito sempre Top Gun, dei film d'azione o anche comunque film spaziali, astronavi, dove c'è il montaggio pre-missione, quindi tutti che si affannano, ci sono gli allarmi, le luci intermittenti, queste silhouette nere molto fluide. E qui ritorno sul fatto della qualità grafica. Qui io pensavo fossero dei motion capture, ma non era possibile, e quindi sono veramente fatte con una qualità molto elevata, e in pochi secondi ci fanno capire, ci trasmettono l'urgenza della cosa. E dopo che comunque anche il colonnello ha aiutato con il suo discorso a mettere pressione, quindi noi avremo sempre la stessa animazione, però ogni volta con obiettivi diversi, e poi ci lanceremo nello spazio.
Altra cosa sottolineo dal punto di vista grafico: queste animazioni molto fluide, personaggi che sono colorati molto bene e disegnati senza nessun tipo di deformazione, quindi sono proprio come li vedresti nella vita vera, con alcune cose che li rendono un pochino cartunosi ma non troppo. Ma una cosa che io sottolineo tantissimo è quello che abbiamo durante la missione, perché non solo vedremo dallo schermo lo spazio e ci dirigeremo intorno, ma abbiamo proprio la plancia, che è semplicemente una serie di indicatori di velocità, di radar, di dove sono i nemici, alcune opzioni che ti servono per comunicare col tuo wingman, e anche lo vedremo ogni tanto quando parlerà. Ma la cosa che a me è piaciuta di più è il fatto che vedi la cloche con il personaggio seduto, come se proprio fossimo lì insieme a lui.
Sì, una specie di prima persona dove ti stai guardando le ginocchia e hai la cloche a disposizione col braccio, e anche i movimenti che faremo all'interno dell'astronave non solo sposteranno la visuale, ma vedremo proprio l'animazione della mano che agisce sulla cloche, sul comando.
E qui c'è da sottolineare anche quello che è il comando di gioco, perché a seconda delle versioni abbiamo la possibilità di giocare ad esempio su Super Nintendo con il gamepad, che è fatto molto bene, nonostante sia forse difficile da comandare rispetto a quelli che sono gli altri, perché su DOS si può giocare con tastiera e mouse, e quindi la possibilità di mirare in giro, oppure mettere un vero e proprio joystick, la cloche, per poter guidare e fare tutto quanto. Li ho trovati dei comandi intuitivi, facilissimo da imparare. Se uno vuole, può mettersi veramente a fare delle acrobazie nello spazio e finire dietro i nemici in un attimo.
Le varie missioni che andremo a affrontare sono più disparate. Possono essere il liberare il quadrante, la zona, da le forze ostili. destini dei Kilrati, o scortare delle astronavi mercantili di passaggio, di rifornimento, e quindi fare da scorta. Altri obiettivi saranno difendere dei punti fermi all'interno del settore, quindi avremo un obiettivo fermo e dovremo girarci intorno per distruggere tutte le navi nemiche. Quello di intercettare dei vascelli delle astronavi nemiche che stanno portando rifornimenti, quindi sabotaggio. E la classica perlustrazione, dove andremo ad assicurarci che vari quadranti del nostro settore siano liberi, e quelle infine di strike, dove ci saranno importanti obiettivi dei Kilrati che saremo assegnati a fare proprio l'attacco, il classico attacco alla morte nera. Missioni sempre diverse, con anche copiloti diversi che si comporteranno in maniera diversa. Il citato Maniac, ad esempio, noi sulla nostra interfaccia avremo la possibilità di dare dei comandi. Maniac, più volte che no, farà di testa sua e si butterà a testa bassa, non sempre nella maniera ottimale,
perché il fuoco amico c'è, ricordiamo, in questo gioco. Quindi può essere che il vostro collega vi spara addosso, oppure noi gli spariamo addosso. Queste missioni sono 13 serie diverse di missioni, serie da 2-3 missioni ciascuna più o meno, quindi una quarantina di missioni in tutto se uno vuole farle tutte quante. Ma in realtà la strada, la run che facciamo è, come dicevamo, dipendente da se vinciamo o meno una serie di missioni. Se vinciamo, prenderemo la strada positiva con quelli che sono i miglioramenti alle armi e a vascelli sempre più potenti, perché fondamentalmente siamo bravi e quindi ci danno cose migliori perché rischiamo di non romperle. Se invece siamo scarsi, ci rimangono le armi iniziali, ma le missioni diventano più difficili. È un modo del gioco di autoregolarsi nella difficoltà.
Un'altra cosa che sottolinea l'andamento delle nostre prestazioni è appunto il fatto di sì avere anche equipaggiamento nuovo e astronavi nuove, ma sarà anche proprio aumentare il nostro grado. Noi partiamo come pilota semplice, anche se esperto, e man mano che i nostri risultati miglioreranno, perché al rientro da ogni missione ci sarà il colonnello, il gran capo, che ci farà il resoconto di quante astronavi abbiamo abbattuto e se l'obiettivo è andato bene o meno, e in base al risultato progressivo ci inviterà a raggiungerlo nella sala principale, dove ci sarà la cerimonia di promozione. E nel gioco c'è questo sistema dove noi veniamo premiati con varie medaglie, proprio come nel sistema militare, e questo potremo vederlo anche nella cabina dei piloti, dove si può fare il salvataggio del gioco. È molto visiva questa cosa qui, è solo un'immagine della nostra divisa e vedremo quante decorazioni abbiamo, quindi questo ci dà l'idea di progressione.
Per quanto riguarda le armi che abbiamo a disposizione, sono fondamentalmente di due tipi: dei laser, che possiamo utilizzare più spesso, che poi progrediranno in il cannone a conduzione di massa, il mass driver, che è un'arma che fa più danno ma è più ravvicinata, per finire con la pistola a neutroni, che è un'altra arma che è ancora più potente ma ancora più difficile da utilizzare perché è a corta gittata. Mentre dall'altro lato c'è tutta quanta la questione dei razzi, che partono dai dumpfire, i missili non intelligenti, quindi che vanno in linea retta, per poi diventare quelli heat seek, quindi a ricerca di calore, e quindi dobbiamo sparargli dietro nel motore dei nemici, che poi diventeranno quelli che riconoscono gli infrarossi, e quindi possiamo spararli un po' ovunque anche se ci stanno correndo incontro queste navi, per poi diventare i friend or foe, che sono dei missili che autoguidati li spari ovunque anche se sono dietro di te e li beccano lo stesso.
La tecnica per usare soprattutto i missili a ricerca è quella del locking, ovvero noi quando vedremo le astronavi nemiche sullo schermo potremo ingaggiarli con un tasto apposito, quindi fermare il nostro puntatore su di loro, saranno contorniate da questo rettangolo rosso e quindi sapremo che i nostri missili cercheranno loro, anche se come nei film spaziali, come ricito di nuovo sempre il classico Top Gun o anche Guerre Stellari, dovremmo rimanere abbastanza incollati alla loro posizione per registrare la rotta giusta dei missili. Quindi anche qui non sarà semplicemente selezioniamo l'astronave nemica e spariamo il missile, ma comunque c'è della tecnica, perché ricordiamo, questo è comunque un simulatore di volo spaziale, ma comunque un simulatore di volo, e le manovre non sono affatto facili.
No, per niente, il dogfight c'è puro proprio. Dobbiamo cercare di stare attenti perché non riusciamo a vedere cosa c'è dietro di noi. Ci sono dei tasti che ho trovato interessanti, che in realtà ti danno la possibilità di guardarti a destra, a sinistra, indietro, che e anche di vedere una visuale in terza persona, che è molto tecnologicamente avanzata per il tempo, che ti serve magari di più per quelle zone in cui non stai combattendo i nemici ma stai cercando di evitare gli asteroidi, che è un'altra cosa che c'è all'interno del gioco. Ti dà un po' la possibilità di navigare meglio, ma sapendo anche di avere i controlli in mano non è semplicissimo destreggiarsi in queste posizioni.
Il gioco prende anche molto seriamente la questione degli ordini, delle distanze. Nelle missioni in cui viene espressamente detto di non allontanarsi più di una certa distanza dagli obiettivi o dall'astronave nave o dal carico che dobbiamo proteggere, il gioco te lo fa notare, cioè c'è l'indicatore di quanto ti stai allontanando e a che velocità. Quindi se noi sforeremo questa distanza saremo intimati a tornare indietro, altrimenti la missione andrà persa o comunque sarà più facile per i nemici distruggere il nostro obiettivo. Cosa altrettanto curiosa è che noi partiamo dall'astronave Tiger's Claw, ma quando avremo finito la missione dovremo tornare sull'astronave Tiger's Claw. Anche qui molto realistico come approccio, e questo mi ricorda il gioco per NES di Top Gun, che era una delle sezioni più difficili. Dovevamo effettivamente atterrare sulla porta aerei, in questo caso dovremo tornare verso la Tiger's Claw e entrare dalla parte giusta. Quindi andremo anche a sbattere se sbaglieremo per poi trovare il punto giusto e triggerare l'animazione di rientro negli hangar.
Cosa molto curiosa quella che ha appena citato Yuga, perché dipende dalla versione. Nelle versioni console è semplicemente basta che ti avvicini all'astronave e poi funziona il rientro, mentre nella versione originale DOS c'è questo discorso di allinearsi correttamente per poter atterrare, che non è così difficile, ma diciamo che può anche essere un modo per scoprire tasti nuovi. Ad esempio il pulsante di rollata, che si usa poco spesso, se ragioni non tridimensionalmente ma semplicemente come se fossi a terra e non volando, è molto utile impararlo in questa maniera, proprio per dare il senso di ok, sto rollando, vuol dire che il sotto diventa sopra e viceversa.
Continuando un attimo sulla serietà con cui vengono trattati gli argomenti, i personaggi, le missioni, perché questo gioco, essendo un simulatore, ha delle parti un po' dove tiri il fiato, soprattutto quelle grafiche dove parli con l'equipaggio, ma quando si parla della coerenza della storia trovo molto azzeccato il fatto che se noi perdiamo i copiloti, i nostri compagni col fuoco amico, che sia fuoco amico, che vengono abbattuti dai killrati, avremo qualche missione con dei sostituti, ma se noi continueremo a perdere, purtroppo, perché comunque dobbiamo anche difendere i nostri compagni, siamo una squadra, cominceremo a essere mandati in missione da soli. Fa vedere che ogni personaggio è importante, gli altri non sono carne da macello che possono essere mandate solo a prendere colpi e farci da scudo. In questo caso qua viene valorizzato ancora di più l'importanza degli altri personaggi.
E infatti dal punto di vista canonico poi nel 2 questi personaggi ritornano tutti, quindi non c'è nessuno che muore effettivamente nel finale canonico, che sarà quello positivo dei due possibili. Cito anche il fatto che c'è sia questa storia che ti porterà nei due sistemi finali, che sono dal lato perdente Hell's Kitchen, che praticamente hai già perso la campagna ma comunque ti fa fare un paio di missioni in più, oppure dal lato positivo il sistema Venice, dove appunto hai già vinto ma ti fai il giro di vittoria con le ultime missioni belle difficili. Ci sono due espansioni, ci sono Secret Mission 1 e Secret Mission 2, ciascuno da 16 e 18 missioni, poi in realtà ce ne sono due aggiuntive segrete, diciamo così, della parte negativa in realtà, anche lì, anche qui con finale positivo e negativo, che vanno ad analizzare e approfondire parti della storia successiva. Quindi la storia generale è che noi combattiamo i killrati fino a distruggere la loro portaerei, mentre in Secret Mission 1 rispondiamo ad una chiamata d'emergenza su un altro sistema, il sistema Goddard, e poi invece nella Secret Mission 2 è in sostanza una ambientazione diversa su Fyrekka, e l'obiettivo finale è quello di difendere la Tiger's Claw che sta venendo attaccata nella missione finale.
Quindi molta importanza alla storia, ci fanno proprio affezionare a tutti i personaggi ma anche all'astronave stessa, la Tiger's Claw, che diventa la nostra casa. Quindi davvero una cura sia nel comparto tecnico che anche nel comparto di storytelling, perché con i mezzi a disposizione, con le poche schermate, le poche interazioni che abbiamo, davvero sono riusciti a fare un lavoro certosino per rendere memorabile tutto. Questo era Wing Commander, il primo gioco di questa fortunatissima saga a cui ho deciso di dare 7 Iceman su 10, che è stato il personaggio che mi ha reso subito la citazione di Top Gun, che è un film che amo molto. E davvero, come detto in tutto l'episodio, davvero il comparto tecnico è stato gestito molto bene, ma ancora di più la cura nei personaggi, le missioni molto verosimili. Un'altra cosa che non ho detto, quello della distanza, il gioco ti dice anche quando tu stai combattendo con dei nemici nemici, se loro si ritirano, tu non devi seguirli, ma devi rimanere alla tua postazione. Quindi se tu disobbedisci agli ordini, anche quello influenza l'andamento del gioco. E questo lo si vede inoltre con delle cutscene che dopo determinate missioni ti fa vedere proprio l'andamento della guerra, dove ci sono degli attacchi dei kirati che vengono sventati, ma se fai male invece succedono e vincono loro. E quindi anche le missioni cambiano. Se vinciamo noi, se stiamo facendo bene, saremo sempre noi all'attacco. Se stiamo perdendo, saranno più missioni di difesa a difendere la ritirata del nostro esercito. Curato nei dettagli, anche se come genere è un genere che non apprezzo molto. La simulazione di volo non l'ho mai masticata bene, anche se devo dire per il numero di comandi che abbiamo a disposizione è davvero ben gestita rispetto magari a altri simulatori molto più complicati che ovviamente agli esperti adorano. Però io, essendo più dal lato arcade, ho apprezzato questa via di mezzo tra simulazione ma anche molta azione. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Anch'io ho deciso di dare 7 afterburner su 10 a questo gioco, perché un piccolo aneddoto che ho su questo gioco qua è che quando l'ho giocato per poter preparare questo episodio, una volta sono ritornato alla base e per sbaglio ho schiacciato il tasto dell'afterburner, quindi praticamente la nave mi è partita a razzo contro la mia astronave, quindi ho fatto esplodere la mia e anche l'astronave base, quindi ho fatto game over immediatamente. Situazione esilarante, ma comunque è un gioco che mi ha stupito molto. Io che sono molto più affezionato, comunque conosco molto meglio il 3 e il 4, ho trovato e mi aspettavo un gioco molto più primitivo, ma in realtà neanche tanto, perché innovazioni ce ne sono, me lo aspettavo molto più scattoso, magari wireframe, quei giochi a sfondo nero con giusto qualche linea tracciata sopra vettoriale. In realtà è un gioco ricco di colore, ricco di dettaglio, ricco di storia, che mi ha molto molto entusiasmato. E quindi poi farti la tua run diversa, perché appunto ti godi il panorama, non è che devi per forza arrivare al 100% di tutto quanto, anzi se succede qualcosa di negativo il gioco lo sa e te lo fa vedere, quindi è ancora meglio da quel punto di vista, perché uno si costruisce la sua esperienza in questa maniera.
E vorrei aggiungere un'ultima cosa: hai detto la cura su tutto, ma anche la cura del giocatore stesso, perché è una cosa che forse è la cosa che ho apprezzato di più per quanto riguarda il gameplay, è che in alcune situazioni quando hai finito la missione sei tanto lontano dall'astronave, ti ci vuole il tempo effettivo per ritornare, però il gioco ha un tasto con scritto pilota automatico e quindi premendo quello hai un'animazione standard come sala d'attesa dell'astronave che va da sola per arrivare al punto dove c'è un evento, magari salta fuori un'astronave nemica, oppure torni effettivamente vicino a distanza per poter tentare di rientrare nella nave. È una piccola cosa che ci sta per i giocatori non avvezzi come me al simulatore, perché immagino che uno abbia anche piacere di stare un'ora per tornare indietro per godersi l'esperienza. È stato un piccolo tocco che gli ha dato un punto in più, quindi do 7 più. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come ogni volta che potete lasciarci tutti i commenti che volete nelle piattaforme, nei link che trovate in descrizione, e soprattutto anche lasciarci delle recensioni su Apple Podcast, che lasciateci le stelline, le famose 5 stelline, perché è una cosa che vuol dire molto per noi. Vi ringraziamo ancora adesso per tutti i voti che ci avete lasciato, le recensioni positive che ci avete lasciato, e vi esortiamo a farlo ancora perché siamo molto contenti di sapere cosa ne pensate.
E se volete parlare direttamente con noi e con tutta quanta la nostra community, chiamatela un po' come volete, venite su Telegram su t.me/enciclopedia dei videogiochi, trovate un centinaio di persone di generazioni diverse, gusti diversi, ma che comunque hanno in comune la passione per i videogiochi, conversazioni che vanno avanti per giorni e giorni e giorni e giorni e giorni. Se volete potete anche mettere da lì, se volete seguire gli aggiornamenti, c'è il canale connesso a questo gruppo. e quindi bellissimo che potete anche solo seguirvi se volete gli aggiornamenti del podcast. Però ci sono tante belle iniziative che stanno venendo fuori e che ci saranno anche in futuro, ad esempio il Guessing Tuesday, che è un modo per sapere in anticipo qual è il prossimo episodio o qual è il prossimo episodio che andremo a registrare.
Noi ci risentiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pa 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 p